donde se prendono in mano l'azione e contro l'azione. E così pure è molto messo in rilievo il rapporto con i figli, e soprattutto con i figli maschi, e il figlio maschio, come volte con dei legami molto forti, addirittura che qualche autore ha letto il piano di visto che sono testi così antichi, anzi canali della diavoleria, ma per dire come a volte si presentano effettivamente dei racconti con una modernità di problematiche che in testi così antichi ci stupisce tantissimo. E poi se andiamo avanti incontriamo ancora parecchie donne, pensate nel libro dei Maccabei, la madre dei sette figli che vengono uccisi e poi uccisa anche lei, come i primi martiri al tempo di Antioco IV, siamo intorno al 170 a.C., e poi nel Nuovo Testamento anche le figure di Maria, delle donne che accompagnano Gesù, la figura della Maddalena e alcune figure che ci sono state tramandate senza nome ma di una grande importanza. Pensate alla Cananea che tiene testa a Gesù in una discussione a tu per tu che all'epoca deve aver fatto molto, molto parlare di sé, no? Sempre se tentiamo di contestualizzare in quel momento, in quella cultura, questi fatti sono tutt'altro che fatti normali come possono sembrare a noi oggi, erano fatti di grande straordinarietà, tanto che gli evangelisti li hanno notati, non li hanno lasciati cadere proprio per questo motivo qui. Allora se vediamo un po' le donne di questa sera, dicevo, vedremo emergere soprattutto questi due fatti. Sono donne che in genere lottano per il marito e lottano per i figli. Anche quando sono scelte da parte dell'uomo, molte volte sono poi loro che conducono avanti le cose. E poi troviamo tanti altri aspetti, vi dicevo, la gelosia tra donne, se pensiamo che all'epoca c'era la poligamia e quindi un uomo si trovava ad avere più donne, in questo caso ne troviamo due, oppure c'era uno statuto giuridico che equiparava le schiave alle mogli, al meglio le concubine, e quindi i figli erano riconosciuti come legittimi, anche i figli avuti dalle schiave, e qui abbiamo la prima storia della gelosia di Sara, moglie di Abramo, e di Agar, la sua schiava. Ma la stessa cosa si ripete per quanto riguarda la gelosia tra Rachele e Lia, due sorelle che sposano con un inganno, o meglio il padre delle due, di queste due ragazze inganna Giacobbe e fa sposare le due figlie, e tra di loro nasce una grande tensione per via sempre dei figli, c'è una gara a dare figli, vedremo anche questa cultura basata sui figli, che era uno dei valori in quel contesto tra i più alti, e dobbiamo entrare e capire la gerarchia dei valori, che non è detto che sia la nostra, ma quando leggiamo questi testi ci viene fatto capire. Quindi una gara per il marito, una gara per i figli, per la maternità, e poi abbiamo le vecchie storie di due tipi, ne vedremo due, una di violenza sulla donna e l'altra invece di furbizia, di estrema furbizia, che arriva ad ottenere quello che vuole attraverso l'inganno. Sovente succede così, sono donne anche presentate, donne molto furbe, che sanno appunto bene quello che vogliono. Avremo due esempi, una furbizia, come dire, con poca malignità, una furbizia buona di Rachele, e invece una furbizia già un po' più calcolata di Tamar. E E poi vedremo anche un'altra tragedia questa sera che riguarda le donne e che sono e che è legata alla storia delle due figlie di Lot. Attraverso queste storie valuteremo un po' come e cosa, quale messaggio ci viene comunicato, cosa ci viene detto e come soprattutto ci viene detto, che ritengo ancora più importante del cosa in questo caso ci viene detto. Bene, partiamo subito con un piccolo richiamo a Eva, visto che siamo già passati da quei capitoli, e poi arriviamo subito ai racconti della gelosia, della gara tra donne per il marito e per i figli. Abbiamo già visto che il racconto di Eva ce la presenta come, attraverso la interpretazione di questo nome, come la madre di tutti i viventi. Ma non dobbiamo dimenticare che nel racconto di Genesi si dice che Dio ha creato l'uomo e poi in modo curioso continua dicendo: l'uomo, due punti, maschio e femmina, lo creò. E qualcuno ha tirato fuori le teorie della mitiche dell'androgino primitivo. Non credo proprio che la Bibbia avesse di queste intenzioni e curiosità, ma invece mi sembra che voglia indicare un dato di complementarietà, ma anche di completezza, per cui l'uomo maschio è solo un pezzo dell'umanità, dell'essere umano, e l'uomo femmina, l'essere umano femmina, è un altro pezzo, e non possono essere separati, hanno bisogno, è nel loro congiungimento che ricostruiscono l'unità dell'essere umano. E questo è interessante per un discorso che avevamo già visto altrove per altri testi, e cioè che l'essere umano è già plurale, che l'essere umano non è uno ma è due. Poi è chiamato a tornare uno, ma non perché si scioglie il due nell'uno, ma per l'incontro dei due. E quindi in radice l'essere umano, se si ascolta, se va nella sua più profonda identità, è già un essere rivolto, aperto, in relazione, un essere che ha bisogno dell'altro per essere quello che è. Come sembra che quella frase ci conduca in questa direzione: creò l'uomo, maschio e femmina lo creò. E quindi quando si dice che Eva è madre dei viventi, si ridà lo stesso concetto, no? Vale a dire che l'uomo ha una sola origine, l'uomo nelle sue varie dimensioni, nelle sue differenziazioni anche di genere, ha questa origine unitaria, ma che diventa immediatamente un'origine plurale. È una tensione che non risolveremo mai probabilmente tra unità e pluralità, ma che va tenuta insieme. E poi, ecco, dicevo, abbiamo subito al capitolo 16, ripreso al capitolo 21, la storia di Sara e Agar. La conosciamo perché l'abbiamo già letta tante volte. Agar è schiava di Abramo, di Sara, come fosse la sua dama di compagnia, la sua servitrice, eccetera, secondo la cultura dell'epoca, e hanno ricevuto già da Dio la promessa di un figlio, ma questo figlio non arriva. E allora ecco l'iniziativa di Sara. Dice ad Abramo: ma prendi la mia schiava e abbi un figlio con lei, perché la legge lo riconosce come figlio, così aiutiamo Dio. Visto che non si decide a realizzare la promessa che ci ha fatto, diamogli una mano noi e facciamo nascere una posterità. Il tema, dicevo, dei figli, della posterità, è un tema fondamentale. Vedremo che la tragedia delle figlie di Lot è proprio tutta giocata su questo tema della posterità, perché l'avere figli nel mondo di allora Era un problema di sopravvivenza, perché intanto la mortalità infantile era già molto alta e quindi le maternità si dovevano moltiplicare. Ma poi dopo, come ci ricordava una signora somala qualche sera fa, i figli sono l'assicurazione per l'avvenire nei paesi non industrializzati come il nostro. Perché chi si prende cura dei genitori quando diventano anziani, magari diventano malati, e solo se hanno dei figli che possono avere assicurato l'avvenire. E poi in civiltà contadine, agricole o pastorizie voleva dire avere mano d'opera, voleva dire potere lavorare, potere vivere del proprio lavoro, potere coltivare o potere diventare guardiani di diversi greggi, in modo tale che questo diventasse una fonte di sostentamento per tutta la famiglia. E quindi i figli diventavano importanti. E poi c'era un altro aspetto che spingeva al numero alto dei figli, ed erano le scaramucce, le piccole guerre continue. Più figli si avevano, più soldati, più militari, più fanteria si aveva, quando tra tribù si facevano delle piccole guerre, che a volte nella Bibbia sono presentate come guerre enormi. Gli storici dicono che erano scaramucce tra una tribù e l'altra per mille motivi: l'acqua, già fin da allora si litigava per l'acqua, i pozzi, per lo sconfinamento dei greggi, eccetera eccetera. Allora nascevano inimicizie. Chi ha molti figli ha anche molta difesa, chi ha pochi figli non ha difesa. Quindi c'era una cultura, un sistema che richiedeva, che spingeva, che metteva in primo piano per necessità pratiche l'esigenza di avere molti figli. Ecco, allora possiamo sentire il capitolo 16 con una continuazione, una breve continuazione del capitolo 21, la storia di Sara e Agar.
Sara, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata Agar, Sara disse ad Abramo: «Ecco, il Signore mi ha impedito di avere prole. Unisciti alla mia schiava, forse da lei potrò avere figli». Abram ascoltò la voce di Sara. Così, al termine di 10 anni da quando Abram abitava nel paese di Canaan, Sara, moglie di Abram, prese Agar l'egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si unì ad Agar, che restò incinta, ma quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. Allora Sara disse ad Abram: «L'offesa a me fatta ricada su di te. Io ti ho dato in braccio la mia schiava, ma da quando si accorta di essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te». Abram disse a Sara: «Ecco, la tua schiava è in tuo potere. Falle ciò che ti pare». Sara allora la maltrattò tanto che quella si allontanò.
Ecco, adesso saltando il capitolo 21, dopo questo fatto ritorna, ha il figlio, ed ecco cosa succede.
Il bambino crebbe e fu svezzato, e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato.
Quando nasce quindi il loro figlio, quello di prima avevano chiamato Ismaele, che è capo di un'altra tribù, questo è Isacco.
Ma Sara vide che il figlio di Agar l'egiziana, quello che essa aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Disse allora ad Abramo: «Scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco». La cosa dispiacque molto ad Abramo per riguardo a suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: «Non ti dispiaccia questo per il fanciullo e la tua schiava. Ascolta la parola di Sara in quanto ti dice, ascolta la sua voce, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe. Ma io farò diventare una grande nazione anche il figlio della schiava, perché è tua prole.
Ecco, infatti la storia prosegue che una volta cacciata con il figlio è Dio che va a salvarla, è Dio che la nutre nel deserto e poi perdiamo le sue tracce, ma ritroviamo Ismaele come capo tribù e naturalmente in avversità, in inimicizia continua con il figlio di con Isacco e la sua discendenza. Vedete qui questo gioco tra le due donne, visto che la Agar rimane incinta, disprezza la sua padrona che invece è sterile. Come la maternità era molto apprezzata, molto onorata, chi aveva tanti figli era anche socialmente riconosciuta come donna importante, al contrario la sterilità era vista come la più grande maledizione. E difatti sovente la Bibbia ci presenta donne sterili che sono disperate e che però per attenzione di Dio riescono a diventare madri. E normalmente la Bibbia usa questo schema della donna sterile che diventa madre per indicare sempre l'importanza del figlio. I figli delle donne sterili hanno sempre un grandissimo ruolo da giocare. Pensate alle grandi figure mitiche diventate anche soggetti di film come Sansone, come Samuele, e come Giovanni Battista. Tutti figli di donne sterili che a un certo punto ottengono da Dio invece il dono della maternità. E questi figli hanno, come dire, un destino di grandezza all'interno di ruolo all'interno del proprio popolo assicurato, proprio perché risultano essere figli donati da Dio. Ecco perché si sottolinea molto, come si fa per Sara, che era vecchia ed era sterile. Quindi due volte impossibilitata ad aver figli, tanto che si è messa a ridere quando gli hanno detto avrai un figlio, no? L'unica donna un po' tra virgolette normali in questa vicenda del libro della Genesi è Rebecca che appunto diventa la moglie di Isacco. C'è un altro aspetto da sottolineare, che secondo la cultura bisognava sposarsi all'interno della parentela, tra cugini. E difatti Rebecca è cugina terza di Isacco, e per l'idea che l'eredità non va dispersa fuori dal proprio clan. Se io sposo una donna di un altro clan o viceversa, è il problema della dispersione dell'eredità, quindi vuol dire campi, greggi, eccetera, impoverisce uno dei due clan, normalmente quello della donna, che diventa parte dell'altro clan e che deve portare la dote. E quindi tutto ciò che spetta al marito, che contrattava il valore in beni, naturalmente veniva sottratto alla famiglia d'origine. E quindi il fatto di sposarsi all'interno del proprio clan, della propria parentela, salvaguardava questo dato di fatto e permetteva un controllo maggiore, un controllo sociale maggiore del matrimonio, dell'unione, perché non sempre forse riusciamo a capire bene l'importanza che nell'antichità si dava al corpo della donna, perché il corpo della donna non è soltanto una realtà fisica, è un simbolo, diventa il simbolo dell'integrità e dell'onore della famiglia e della tribù. Violentare in questo caso una donna e offendere tutta la tribù, perché? Perché è dal corpo della donna appunto che viene la discendenza, e quindi assume un valore simbolico dell'onore di grandissimo valore, tanto che vedremo la violenza della vendetta che i due fratelli fanno nei confronti dell'oltraggio portato alla sorella. Quindi c'è un valore aggiunto alla persona della donna in questa dimensione di rappresentare l'onore della tribù. Per questo l'adulterio è fortemente condannato, ma non tanto per il fatto moralistico in sé, ma perché si andava a toccare un punto nevralgico della questione dell'onore di una tribù, mettendo in discussione la legalità della prole. E quindi il fatto dell'adulterio, soprattutto femminile, era ritenuto molto più grave, perché non si sapeva chi era il padre, che non la maternità di una donna, che invece non può essere nascosta, non può essere cancellata. Ecco, qui abbiamo questa vicenda molto semplice di Rebecca che viene ricercata e che viene portata da Isacco, che diventa sua moglie. Non lo leggiamo perché abbiamo altri testi, leggo solo l'ultima frase che è molto significativa, sentite un po'. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara, si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. C'è un po' una sovrapposizione della figura della madre e della figura della moglie, no? Che è una tematica e una realtà di sempre, no? La moglie fa anche da madre qualche volta al marito, eccetera. C'è questa sovrapposizione per cui la moglie diventa una continuazione, una prosecuzione della madre. Isacco trova nella moglie conforto dopo che sua madre è morta. E invece quello che ci riporta alla gelosia, all'invidia, alla lotta, è la storia di due sorelle, Lia e Rachele. Per il figlio di Rebecca e di Isacco, Giacobbe, uno dei due figli, il primo era Esaù, lo vedremo la prossima settimana facendo le storie di fratelli, la vicenda è conosciuta. Anche qui Giacobbe deve fuggire, e perché ha litigato con suo fratello, e va a rifugiarsi presso questo parente. Questo parente ha due figlie, Lia e Rebecca, Lia la più anziana, Rebecca la più giovane, e Rachele. E Giacobbe, dopo un po' che lavora, si accorda con il padre per sposare Rachele, perché lui si è innamorato di Rachele. E il padre si mette d'accordo e chiede per poter dare la figlia 7 anni di lavoro. E lui lavora. Giacobbe è un furbastro di prima categoria, è molto interessante leggere questi cicli, queste storie, perché sono molto vivaci, molto curiose, molto saporite, proprio come narrazioni. Allora lavora 7 anni e poi arriva il giorno che deve sposarsi. La festa si svolge di notte, quindi si vede poco, al lume di qualche torcia, e poi nel momento di introdurre, che era il gesto del matrimonio, qui non c'erano riti per il matrimonio, non c'erano sacramenti, non c'era niente, e il matrimonio avveniva introducendo la donna nella tenda, visto che loro erano nomadi, e in seguito portandola nella propria casa. Quando la donna da casa sua entra nella casa del marito, quello è l'atto del matrimonio. Ricordate la parabola di Gesù degli amici della sposa, delle vergini stolte, ricordate, e quelle furbe, che vanno accompagnare la sposa a casa del marito per celebrare in questo modo il matrimonio. Allora, dicevo, quando arriva notte spengono le luminarie e il padre di queste due donne manda nella tenda non Rachele ma Lia, e al mattino quando viene chiaro Giacobbe si trova accanto non Rachele ma Lia, si infuria enormemente e il padre gli risponde così: e noi non sposiamo la figlia più giovane se la più vecchia non si è sposata, quindi prima la più vecchia poi la più giovane. Allora, altro contratto, altri 7 anni di lavoro per avere la seconda figlia, e così avviene. Solo che Rachele non può aver figli, Elia invece ne sforna a tutto spiano, ed ecco allora la lotta. Anche Rachele, come aveva fatto sua suocera, dà la propria schiava, allora Lia dà la sua, e così Giacobbe ha figli da due mogli, perché poi riuscirà anche Rachele riuscirà ad avere due figli, che ricordiamo tutti, tutte e due, perché hanno una storia particolare: il primo Giuseppe, figlio di Rachele, e il secondo è Beniamino, l'ultimo dei figli di Giacobbe. Tutti gli altri sono figli o di Lia o delle due schiave, gli altri 10 fratelli dei 12 che poi formano le tribù. E quindi c'è tra queste due donne una grande gara. Possiamo sentire il capitolo 29 di Genesi.
Poi Labano disse a Giacobbe: poiché sei mio parente, mi dovrai forse servire gratuitamente? Indicami quale deve essere il tuo salario. Ora Labano aveva due figlie. La maggiore si chiamava Lia e la più piccola si chiamava Rachele. Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di forme e avvenente di aspetto. Perciò Giacobbe amava Rachele. Disse dunque: io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore. Rispose Labano: preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo. Rimani con me. Così Giacobbe servì 7 anni per Rachele. Gli sembrarono pochi giorni, tanto era il suo amore per lei. Poi Giacobbe disse a Labano: dammi la mia sposa, perché il mio tempo è compiuto e voglio unirmi a lei. Allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo e diede un banchetto. Ma quando fu sera, egli prese la figlia Lia e la condusse da lui, ed egli si unì a lei. Labano diede la propria schiava Zilpa, la figlia Lia, come schiava. Quando fu mattino, ecco, era Lia. Allora Giacobbe disse a Labano: che mi hai fatto? Non è forse per Rachele che sono stata al tuo servizio? Perché mi hai ingannato? Rispose Labano: non si usa far così nel nostro paese, dare cioè la più piccola prima della maggiore. Finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche quest'altra per il servizio che tu presterai presso di me per altri 7 anni. Giacobbe fece così, terminò la settimana nuziale, e allora Labano gli diede in moglie la figlia Rachele. Labano diede alla figlia Rachele la propria schiava Dina come schiava. Egli si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia. Fu ancora al servizio di lui per altri 7 anni.
Ecco, questa è una prima parte della storia e poi prosegue come vi ho raccontato. Poi Giacobbe si vendica con grande furbizia, perché trova un sistema. Non aveva ancora scoperto come la legge di Mendelssohn, quella dei colori, unendo due colori, cosa viene, le varietà che vengono fuori. Aveva però capito e scoperto, qui dice, mettendo dei rami particolari dentro l'abbeveratoio, che bevendo quell'acqua con quei rami, gli animali, le capre, le pecore, eccetera, si moltiplicavano, si univano, cioè figliavano molto di più. E aveva fatto questo contratto: io ti guardo il gregge, te lo curo, te lo difendo, però a me dai tutti gli animali pezzati, a te rimangono quelli di un unico colore. ma lo sappiamo che se si mettono insieme uno nero e uno bianco vengono fuori più pezzati che non di colore bianco-nero. E così in poco tempo lui moltiplica enormemente il suo gregge, tanto che poi l'altro mangia la foglia e lì un'altra lite. Ma il racconto che viene adesso, salta due capitoli, siamo al capitolo 31, è una di quelle furbizie di cui vi parlavo prima, di Rachele, e fa una scoperta, fa una trovata geniale per ingannare il padre. Sentiamo al capitolo 31 cosa succede. Siamo nel percorso, dopo aver fatto i 14 anni e aver preso i figli, decide di tornarsene a casa e partono mogli, figli, schiavi, greggi, eccetera, per tornare a casa.
Perché sei fuggito di nascosto? Mi hai ingannato e non mi hai avvertito. Io ti avrei congedato con festa e con canti, a suon di timpani e di cetra. E non mi hai permesso di baciare i miei figli e le mie figlie. Certo, hai agito in modo insensato. Sarebbe il mio potere di farti del male, ma il Dio di tuo padre mi ha parlato la notte scorsa. Bada di non dir niente a Giacobbe, né in bene né in male. Certo, sei partito perché soffrivi di nostalgia per la casa di tuo padre, ma perché ti hai rubato i miei dèi? Giacobbe rispose a Laban e disse: perché avevo paura e pensavo che mi avresti tolto con la forza le tue figlie. Ma quanto a colui presso il quale tu troverai i tuoi dèi, non resterai in vita. Alla presenza dei nostri parenti, riscontra quanto vi può essere di tuo presso di me e prendilo. Giacobbe non sapeva che gli aveva rubati la chiesa.
Ecco, gli dèi, evidentemente il monoteismo è entrato molto lentamente, quindi nonostante Abramo già passato, eccetera, qui si parla ancora di dèi. Gli dèi di cui si parla sono quelle divinità familiari molto conosciute presso i romani, che si tenevano a casa, era una specie di culto degli antenati, che venivano rappresentati in piccole statuette o di terracotta o di legno e che quindi ci si portava dietro muovendosi con le tende. E Rachele, forse per avere un rapporto, un legame con la propria famiglia, li ruba, ma Giacobbe non lo sa. Per quello Giacobbe fa la promessa che sarà messo a morte, non resterà in vita colui presso il quale saranno trovati. Sentiamo cosa ha escogitato Rachele.
Allora Laban entrò nella tenda di Giacobbe e poi nella tenda di Lia e nella tenda delle due schiave, ma non trovò nulla. Poi uscì dalla tenda di Lia ed entrò nella tenda di Rachele. Rachele aveva preso gli idoli e li aveva messi nella sella del cammello. Poi vi si era seduta sopra, così Laban provò in tutta la tenda, ma non li trovò. Essa parlò al padre: non si offenda il mio signore se io non posso alzarmi davanti a te, perché ho quello che avviene di regola alle donne. Laban cercò dunque in tutta la tenda e non trovò gli idoli.
Ecco, si era seduta, aveva tolto la sella dal cammello, messa per terra, sotto aveva nascosto gli idoli e con la scusa delle sue regole non si è alzata davanti al padre e così lo ha ingannato e si è portata in Canaan, dove stava andando, gli idoli di famiglia. Anticipiamo un'altra figura di donna di cui non abbiamo, prima di arrivare nel tragico, di cui non abbiamo neanche il nome, ma che è una forma preditteram di mobbing, perché quando Giuseppe va in Egitto, viene venduto in Egitto, noi sappiamo che riesce attraverso la sua genialità di interprete di sogni a risolvere dei problemi e a farsi assumere come come maggiordomo nella casa di un grande, di un pezzo grosso, di un funzionario del faraone che si chiamava Potifar. Giuseppe era un bel ragazzo, dice la Bibbia, e la moglie di Potifar gli mette gli occhi addosso. E che cosa succede? Succede che un giorno che si trovano da soli in casa lo invita, lo tenta, gli fa delle proposte. Sentiamo, è anche un po', come dire, ironica la cosa, fa un po' ridere perché si sono rovesciati normalmente i rapporti, no?
Dopo questi fatti, la moglie del padrone gettò gli occhi su Giuseppe e gli disse: «Unisciti a me».
Senza mezzi termini, è molto esplicita.
Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Vedi, il mio signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi. Lui stesso non conta più di me in questa casa, ma non mi ha proibito nulla se non te, perché sei sua moglie. E come potrei fare questo grande male e peccare contro Dio?»
Sentite l'idea dell'intoccabilità della moglie dell'altro, no? Che Giuseppe in questo caso esprime con questo suo diniego.
«E benché ogni giorno essa ne parlasse a Giuseppe, egli non ha consentito di unirsi, di darsi a lei. Ora un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, mentre non c'era nessuno dei domestici. Essa lo afferrò per la veste dicendo: «Unisciti a me!» Ma egli le lasciò tra le mani la veste, fuggì e uscì. Allora essa, vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito fuori, chiamò i suoi domestici e disse loro: «Guardate, ci ha condotti in casa un ebreo per scherzare con noi».
Un eufemismo è scherzare. È usato anche in altre parti della Bibbia per dire il rapporto tra uomo e donna, lo scherzare.
Mi si è accostato per unirsi a me, ma io ho gridato a gran voce e gli ha appena sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha lasciato la veste accanto a me, è fuggito ed è uscito.
Vedete, ha girato il racconto. È lei che gli ha tirato la veste per spogliarlo nel tentativo di afferrarlo, e poi dice che è lui che si stava svestendo e quando lei ha gridato ha piantato lì la veste.
Ed essa pose accanto a sé la veste di lui finché il padrone venne a casa. Allora gli disse le stesse cose: «Quel servo ebreo che tu ci hai condotti in casa mi si è accostato per scherzare con me. Ma appena io ho gridato e ho chiamato, ha abbandonato la veste presso di me ed è fuggito fuori. Quando il padrone udì le parole di sua moglie che gli parlava, proprio così gli ha fatto il tuo servo, si accese l'ira. Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, dove erano detenuti i carcerati del re. Così egli rimase là in prigione».
Ecco, poi sappiamo che un'altra volta interpreta sogni e questa volta uscirà di prigione. Abbiamo qui invece tre storie tragiche, due soprattutto: la storia di Dina che viene violentata e la storia delle due figlie di Lot. Dina è una delle sorelle dei 12 fratelli famosi, appunto figli di Giacobbe, e che fa innamorare uno straniero, un altro, un principe, addirittura un figlio di un re vicino, non resiste, a differenza di Giuseppe, e per averla la violenta. Però buone intenzioni, perché poi va a chiedere di sposarla. I suoi fratelli fanno finta di accettare la proposta di matrimonio, ma preparano un piano di vendetta. Dobbiamo sentire pochi versetti di questa vicenda.
Dina, la figlia che Lia aveva partorito a Giacobbe, uscì a vedere le ragazze del paese. Ma la vide Sichem, figlio di Camor l'Eveo, principe di quel paese, e la rapì. Si unì a lei e le fece violenza. Egli rimase legato a Dina, figlia di Giacobbe, amò la fanciulla e le rivolse parole di conforto. Poi disse a Camor suo padre: prendimi in moglie questa ragazza. Intanto Giacobbe aveva saputo che quegli aveva disonorato Dina, sua figlia, ma i suoi figli erano in campagna con il suo bestiame. Giacobbe tacque fino al loro arrivo.
Ecco, cosa succede? Succede che, dicevo, vanno, accettano per finta di dare la propria sorella e figlia a Camor, ma fanno una richiesta. Dicono: se la vuoi, tu e tutti i maschi del tuo popolo vi dovete fare circoncidere, perché altrimenti noi non possiamo dare la nostra sorella a chi è incirconciso. E loro accettano. Cosa succede?
Ma il terzo giorno, quando essi erano sofferenti, i due figli di Giacobbe, Simeone e Levi, i fratelli di Dina, presero ciascuno una spada, entrarono nella città con sicurezza e uccisero tutti i maschi. Passarono così a fil di spada Camor e suo figlio Sichem, portarono via Dina dalla casa di Sichem e si allontanarono. I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono la città, perché quelli avevano disonorato la loro sorella.
Vedete come risalta qui in modo drammatico questo valore della integrità della donna, della intoccabilità della donna. Ma ancora più triste è la storia delle figlie di Lot. Voi sapete, Lot era nipote di Abramo, e figlio di suo fratello, avevano vissuto molto insieme, e quello che aveva assistito alla distruzione di Sodoma e Gomorra con un fuoco piovuto dal cielo, probabilmente eruzioni o qualche cosa del genere, e quello la cui moglie si è fermata ed è rimasta di sale, anche lì è una leggenda, perché se andate nel deserto verso il Mar Morto si trova una specie di stele, una pietra naturale che sembra vagamente una figura umana, e lì si addita questa la figura di questa donna rimasta pietrificata. Ma quando Dio avvisa Lot che sta per distruggere Sodoma e Gomorra, lo invita ad allontanarsi, e Lot fa così e va a rifugiarsi in un luogo isolato, in un luogo disabitato, con le sue due figlie. Il problema è che appunto lì non c'è nessuno. E come vedono il loro futuro queste due figlie? Guardate che cosa escogitano.
Poi Lot partì da Zoar e andò ad abitare sulla montagna insieme con le due figlie, perché temeva di restare in Zoar, e si stabilì in una caverna con le sue due figlie. Ora la maggiore disse alla più piccola: il nostro padre è vecchio e non c'è nessuno in questo territorio per unirsi a noi, secondo l'uso di tutta la terra. Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi corichiamoci con lui, così faremo sussistere una discendenza dal nostro padre. Quella notte fecero bere del vino al loro padre e la maggiore andò a coricarsi con il padre. Ma egli non se ne accorse, né quando essa si coricò, né quando essa si alzò. All'indomani la maggiore disse alla più piccola: ecco, ieri io mi sono coricata con nostro padre, facciamogli bere del vino anche questa notte e va tu a coricarti con lui. Così faremo sussistere una discendenza da nostro padre. Anche quella notte fecero bere del vino al loro padre, e la più piccola andò a coricarsi con lui. Ma egli non se ne accorse, né quando essa si coricò, né quando essa si alzò. Così le due figlie di Lot concepirono dal loro padre. La maggiore partorì un figlio e lo chiamò Moab. Costui è il padre dei Moabiti che esistono fino ad oggi. Anche la più piccola partorì un figlio e lo chiamò figlio del mio popolo. Costui è il padre degli Ammoniti che esistono fino ad oggi.
È tragico per noi, ma vedete che nella scala dei valori per loro era meno grave l'incesto che rimanere senza figli. È un altro modo di ragionare. Ognuno, ogni popolo ha una scaletta di valori che va dal più alto al più basso. Per i valori più alti non si è disposti molto a discutere, o comunque di fronte degli altri valori si fa una scelta, e la scelta indica sempre quello che per uno conta di più. Ogni scelta indica una preferenza, anche per noi è così. Per loro la preferenza, la valutazione è l'incesto è meno grave del fatto di rimanere senza discendenza. E allora escogitano questo sistema di ubriacare il padre pur di avere discendenza. E notate che questo, come nel resto, se voi continuate a leggere, la Bibbia non emette nessun giudizio. Poi dirò una cosa su questo, ma anche se sforiamo un attimo stasera, la più bella, secondo me, di queste storie è l'ultima che leggiamo, la storia di Tamar. Perché qui c'è dramma e c'è anche commedia, c'è tutto insieme. È una delle più belle storie, a mio parere, che si trovano insieme. Tra l'altro è proprio inserita dentro la storia di Giuseppe, quindi è una specie di storia dentro la storia che anche ha il suo risvolto interessante, stimolante, no? Come i romanzi moderni che passano da una vicenda all'altra. Lo leggiamo tutto questo capitolo perché è molto interessante. Tanto per dare delle coordinate, Tamar è la nuora di Giuda, uno dei 12 figli di Giacobbe, che ha 3 figli. Giuda ha avuto 3 figli. Tamar è la sposa del primo, se non che il primo muore, va sposo al secondo, secondo la norma del Levitico, che la figlia di un primo figlio morto, la sposa di un primo figlio morto deve andare al parente prossimo, in questo caso il fratello. Muore anche il secondo fratello, adesso lo sentiremo. Il terzo è troppo giovane, non è ancora in età da sposarsi, e allora dice: aspettiamo, ma vediamo cosa succede.
In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e si stabilì presso un uomo di Adullam di nome Chira. Qui Giuda vide la figlia di un cananeo chiamato Sua, la prese in moglie e si unì a lei. Essa concepì e partorì un figlio e lo chiamò Er. Poi concepì ancora e partorì un figlio e lo chiamò Onan. Ancora un'altra volta partorì un figlio e lo chiamò Sena. Essa si trovava in Chesib quando lo partorì. Giuda prese una moglie per il suo primogenito Er, la quale si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, si rese odioso al Signore e il Signore lo fece morire.
Taglia molto corto, Io a spiegarle in qualche modo la morte di questo giovane, in modo più semplice, per quella mentalità è questa qui. Via uno.
Allora Giuda disse a Ona: unisciti alla moglie del fratello, compi verso di lei il dovere di cognato e assicura così una posterità per il fratello. Ma Ona sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua. Ogni volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva per terra per non dare una posterità al fratello.
Da qui viene il termine onanismo, onan, no? Che è appunto la, la non completezza dell'atto per non far sì che la donna rimanga incinta. Quindi viene da questa vecchissima vicenda, storia di Onan. Allora,
ciò che egli faceva non fu gradito al Signore, il quale fece morire anche lui.
E due.
Allora Giuda disse all'ancora Tamar: ritorna a casa da tuo padre come vedova fin quando il mio figlio Sela sarà cresciuto, perché pensava che non muoia anche questo come i suoi fratelli. Così Tamar se ne andò e ritornò alla casa del padre.
Questo è un tema che ritorna nella Bibbia, soprattutto nel libro di Tobia, è un altro bellissimo, è un romanzo religioso, Tobia, vi dicevo, Esther, eccetera, e anche lì c'è questo tema della donna mangiatrice di uomini, perché in effetti è così, ogni marito muore e quindi c'è questa figura, questo cliché della donna che fa morire. Là addirittura 7 mariti ha fatto morire prima che arrivi Tobia, e poi Tobia sistema però le cose e alla fine va tutto bene. Qui invece solo 2.
Passarono molti giorni e morì la figlia di sua moglie di Giuda. Quando Giuda ebbe finito il lutto, andò a Timna da quelli che tosavano il suo gregge, e con lui vi era Chira, il suo amico di Adullam. Fu portata a Tamar questa notizia: ecco, tuo suocero va a Timna per la tosatura del suo gregge. Allora Tamar si tolse gli abiti vedovili, si coprì con il velo e se lo avvolse intorno. Poi si pose a sedere all'ingresso di Enaim, che è sulla strada verso Timna. Aveva visto infatti che Sela era ormai cresciuto, ma che lei non gli era stata data in moglie.
Il gesto che viene descritto di coprirsi il volto, andarsi a sedere sulla strada, voi capite che è un gesto che continua ancora oggi, no? Ecco, e lei fa proprio questo.
Giuda la vide e la credette una prostituta, perché essa si era coperta la faccia. Egli si diresse su quella strada verso di lei e disse: lascia che io venga con te. Non sapeva infatti che quella fosse la sua nuora. Essa disse: che mi darai per venire con me? Rispose: io ti manderò un capretto del gregge. Essa riprese: mi dai un pegno fin quando non me lo avrai mandato? Egli disse: qual è il pegno che ti devo dare? Rispose: il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano. Allora glieli diede e le si unì. Essa concepì da lui. Poi si alzò e se ne andò, si tolse il velo e rivestì gli abiti vedovili. Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico di Adullam per riprendere il pegno dalle mani di quella donna, ma quelli non la trovò. Domandò agli uomini di quel luogo: dov'è quella prostituta che stava in Enaim sulla strada? Ma risposero: non c'è stata qui nessuna prostituta. Così tornò da Giuda e gli disse: non l'ho trovata. Anche gli uomini di quel luogo dicevano: non c'è stata qui nessuna prostituta. Allora Giuda disse: se li tenga, altrimenti ci esponiamo agli scherni. Vedi che l'ho mandato questo capretto, ma tu non l'hai trovata. Circa 3 mesi dopo fu portata a Giuda questa notizia: Tamar, la tua nuora, si è prostituita e anzi è incinta a causa della prostituzione. Giuda disse: conducetela fuori e sia bruciata. Essa veniva già condotta fuori quando mandò a dire al suocero: dell'uomo a cui appartengono questi oggetti io sono incinta. E aggiunse: riscontra dunque di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone. Giuda li riconobbe e disse: essa è più giusta di me, perché io non l'ho data a mio figlio Sela. E non ebbe più rapporti con lei. Quando essa fu giunta al momento di partorire, ecco, aveva nel grembo 2 gemelli. Durante il parto, uno di essi mise fuori una mano e la relatrice prese un filo scarlatto e lo legò attorno a quella mano dicendo: questi è uscito per primo. Ma quando questi ritirò la mano, ecco, uscì suo fratello. Allora essa disse: come ti sei aperta una breccia? E lo si chiamò Perez. Poi uscì suo fratello, che aveva il filo scarlatto alla mano, e lo si chiamò Zera.
Ecco, vedete un'altra vicenda, dicevo, drammatica e ironica nello stesso tempo. Anche qui c'è una forma di incesto tra il suocero e la nuora, ma la ragione per cui Giuda dice lei è più giusta di me è in virtù di quella promessa non mantenuta che gli avrebbe dato il terzo figlio per avere una discendenza. Lei in questo modo, con questo trucco, riesce ad avere una discendenza. Ora, per concludere, quello che a me sembra interessante, potremmo riassumerlo così: è stupefacente come la Bibbia non dia valutazioni, giudizi di questi atti, non faccia una, come dire, una scaletta, bene, male, peccato, non è peccato, eccetera. Semplicemente si limiti a dire quello che è, a dire delle situazioni, a raccontarle così come sono. E che questo faccia parte di un racconto che noi riteniamo sacro, che noi riteniamo ispirato. Questo ci aiuta a capire come la parola di Dio non va interpretata, come siamo un po' abituati, sempre a livello morale o moralistico, come se ci fosse sempre da ogni atto o da ogni parola da ricavare una lezione, un esempio da imitare, qualche cosa che ci santifica. La Bibbia descrive l'esistenza così com'è e descrive come Dio giochi attraverso questi fatti dell'esistenza, come Dio non si ritragga da queste piccole o grandi furbizie, da questi trucchi, da queste anche menzogne, falsificazioni, da questa mentalità, da questa cultura che mette al posto dei valori che ad esempio un'altra cultura non metterebbe, eccetera. Cioè, quello che è stimolante, quello che è importante è proprio di vedere come la vicenda di Dio si snodi non fuori, non contro, ma dentro a queste cose. E mio parere, il vero messaggio che ci dà è che ci sono delle situazioni che noi non abbiamo il diritto di giudicare, perché non sappiamo a che ruolo giocano dentro il contesto intero di un'esistenza, di una vita e di una realtà, e soprattutto ci sono situazioni dalle quali non abbiamo il diritto di espungere Dio. Noi siamo abituati, no, a dividere le cose regolari, irregolari, normali, non normali, ma lo facciamo noi però. Sembra che Dio queste divisioni non le abbia, non le utilizzi, non le dica. Queste vicende vengono dette, punto e basta. E notate che queste vicende sono le vicende del popolo eletto, cioè questi personaggi che abbiamo nominato sono la catena che porterà Gesù Cristo. Tanto è vero che il Vangelo di Matteo, come anche quello di Luca, ma in particolare Matteo, fa una genealogia dove alcuni di una genealogia di Gesù Cristo, dove alcuni di questi personaggi sono dentro. E questo mi pare lo stupendo della Bibbia, che coglie la nostra storia così com'è e ci dice che può essere la più bella o la più brutta, ma che da questa storia Dio non è assente, che noi ce ne accorgiamo, non ce ne accorgiamo, non è assente, e che quindi noi non abbiamo nessun diritto di dire in anticipo se Dio è presente o meno, si fa presente o meno in situazioni che noi siamo abituati a catalogare dentro o fuori, morali o immorali, normali o non normali. A me sembra che questa sia una lezione, vogliamo chiamarla con un termine moderno, di enorme tolleranza, una lezione di grande attenzione all'umanità, anche quando si esprime in forme così tragiche come queste, no? E credo che sia quello, almeno al mio modo di vedere, che sia proprio quello da cogliere in una parola che noi riteniamo ispirata e che non ci presenta i Santini, assolutamente. Abbiamo sforato di qualche minuto, ma abbiamo ancora tempo per qualche intervento.
Vorrei chiederti, qui nella storia dei patriarchi c'è Giacobbe ha due grandi teofanie, due visioni, una in Genesi 28 e l'altra in Genesi 32. In una c'è una grande scala, qualcuno ha voluto ricordare non tanto una scala Pioli, ma una scala di delle Zigurda, quelle grandi piramidi mesopotamiche. E poi la lotta con Dio sulle rive del torrente Giacobbe, che senso ha che lui lotti con Dio? E poi alla fine nessuno dei due vince e lui chiede di essere benedetto.
Ancora fatto la storia degli uomini.
No, scusate. Tutto questo elenco, persino il peccato del buoni. Persino il peccato del suocero sembra ininfluente. Quindi, in che modo il comandamento viene rispettato pur se non è rispettato? Cioè, come dobbiamo intendere dal punto di vista odierno, quindi nei comportamenti che noi dobbiamo avere? Perché in questo periodo, per esempio, viene fuori la storia di Franza, di quegli altri, eccetera, no? Che fanno molto scambio. Quindi, qual è la luce che noi dobbiamo guardare per avere una visione buona?
Io volevo capire che cosa ne facciamo dei comandamenti a questo punto.
Cominciamo con questo. Dunque, la vicenda. Le due vicende ricordate di Giacobbe, cioè la scala, la visione notturna, il sogno e poi la lotta, sono effettivamente due episodi di non facile lettura, di non facile interpretazione. Sì, si leggono e si capiscono, ma cosa vogliono dire? Io credo che il primo è quello della scala, è il segno del rapporto con Dio, della possibilità del rapporto con Dio, del Dio che si rivela. Poi noi conosciamo che nella cultura ebraica Dio si rivela, tanto più l'uomo è passivo, non ci mette becco, tanto più Dio ha possibilità di rivelarsi, tanto che sovente Dio si rivela in sogno, cioè quando l'uomo è totalmente passivo, quando non ci mette del suo, quando non si inventa le cose, no? Nel sogno Dio si fa presente all'uomo. E quindi nel sonno Giacobbe capisce la possibilità della rivelazione, del rapporto, della trascendenza, chiamiamolo come vogliamo, che appunto rappresenta la scala dove angeli salgono e scendono, questi intermediari, questi messaggeri salgono e scendono collegando cielo e terra. Io credo che il valore sia proprio quello di dire: ormai Dio è entrato in comunione con l'uomo, e questa comunione continua, cominciata con Abramo e va avanti con i suoi figli e va avanti giù fino a noi. Mentre la lotta con Dio, io credo sia ancora un episodio molto misterioso che ha diversi elementi, li accenno solo. Intanto uno straniero, Giacobbe non sa chi è di fronte, avviene di nuovo di notte e c'è questa lotta, perché che diventa uno dei più bei simboli, a mio parere, del rapporto tra l'uomo e Dio. Se ricordate, Gesù ha una parola molto misteriosa a un certo punto, dice: il regno di Dio è dei violenti e soltanto i violenti se ne impadroniscono. È una frase un po' stonata, ci sembra, nel messaggio di Gesù. Cosa vuol dire che il regno di Dio è dei violenti? Io credo che si riferisca a questo, e cioè che il rapporto con Dio è sempre una lotta per l'uomo, perché non è mai semplice, non è mai scontato, non è mai facile. Il modo di pensare nostro e quello di Dio è così lontano che a volte esige questa lotta, o almeno c'è nella vicenda dei credenti, ci sono nella vicenda dei credenti delle situazioni, dei momenti in cui bisogna lottare con Dio o in cui Dio lotta con noi, ed è, mi pare, rappresentato proprio da questo, gesto, dove notate la lotta finisce quasi pari, quasi, perché questo straniero, misterioso straniero, dice: riconosce a Giacobbe la vittoria, ma gli lascia il segno, un colpo all'anca, che poi viene utilizzato per indicare una abitudine alimentare, no? Ma la colpa all'anca, lo zoppicare, diventa il segno che Dio lascia all'uomo, no? Perché questo è un incontro che ha del violento tra Dio e l'uomo. Di più non saprei, proprio perché sono racconti con difficili interpretazioni, ma mi sembrerebbe che questo potrebbe essere sufficiente per noi. Poi intanto qui siamo molto prima dei comandamenti. I comandamenti arriveranno secoli e secoli dopo, secondo la storia biblica, con Mosè sul Sinai. Siamo a 500 anni di distanza, no, per adesso, ma per la situazione che qui viene descritta siamo pre-comandamenti, quindi non c'è ancora il confronto con i comandamenti. Ma poi io direi così: ma certo che per noi valgono i comandamenti, ma valgono per me. Cioè, io non posso usare i comandamenti come clava. I comandamenti valgono perché danno me un indirizzo, ma io non posso usarli come metro di giudizio per l'altro. Almeno se vogliamo tenere insieme questi due aspetti, cioè che qui non c'è giudizio, ma che poi i comandamenti ci vengono dati e ci vengono ribaditi, io credo che la risposta vada nella direzione di molte risposte di Gesù quando veniva interpellato e Gesù riportava il problema alla coscienza della persona e diceva: sei tu, questo vale per te, non puoi farlo valere per forza per gli altri, né puoi usare questo per giudicare l'altro. E sono confini, mi rendo conto, molto sottili, e in effetti li scavalchiamo continuamente, questi confini. Ma credo che tenerle presenti sia di una grande importanza, perché non nega le mie convinzioni, ma mi proibisce di applicarle agli altri, perché le convinzioni per definizione sono frutto di una coscienza, e la coscienza non può essere violentata in nessun modo. E quindi il comandamento vale per me, e vale poi nella misura in cui riesco, oltretutto, perché anche noi, anche chi vuole, chi cerca, chi è convinto, fa come può, no? Ci sono situazioni, lo sappiamo, nella vita in cui noi non siamo in grado di scegliere, siamo scelti dalle situazioni, sono le situazioni che scelgono per noi, molte volte. Ma questo ci ammaestra, ci istruisce sul fatto, appunto, che non posso usare come proprietà transitiva sull'altro quello che invece apprendo come... L'unico modo transitivo è la proposta, è l'offerta, è al limite la testimonianza, tanto e basta. E lì non, oltre a questo non posso andare, quindi valgono i comandamenti, ma anche perché mi pare che anche Gesù abbia fatto questo percorso. Davanti alla donna adultera cosa risponde? A me piacerebbe qualche volta davanti a certe, adesso faccio un po' il polemico, un po' l'ironico, ma tanto mi conoscete, quindi prendetemi come credete, anche sorridere. Mi piacerebbe che ci si ripetesse qualche volta: scagli la prima pietra chi è senza peccato. Mi piacerebbe tanto che in alcune situazioni qualcuno si alzasse di fronte a certe rigidità, a certe, come dire, crociate, e dire: scagli la prima pietra chi è senza peccato, no? E questo ci ricorda, ci riporta violentemente a questo principio che io faccio valere per me delle scelte, delle convinzioni che non posso usare per l'altro. Con questo io credo che sia il valore di queste cose, e sia un atteggiamento confermato da Gesù, non negato da Gesù, confermato da Gesù, e che non va contro la volontà di fare il bene o di cercare il bene, eccetera. No, non va contro questo, va contro il passaggio in debito da me all'altro. Ecco, a me sembra che si mettano insieme in questo modo le cose della, questi racconti, Gesù Cristo, il comandamento, tutto quello che nel frattempo da là qui c'è stato. Abbiamo ancora un po' di... c'era un intervento.
Due cose molto veloci. La storia divina mi ha sempre fatto molta tristezza, che la voce divina in realtà non si senta mai. Non sappiamo se poi lei desiderava veramente questa vendetta oppure no. Sono i maschi, tanto per continuare la polemica maschi femmine, che decidono tutto quanto, e di lei non si sente neanche la voce. Magari è una cosa culturale dell'epoca, però mi sembra che in altri punti della Bibbia invece le donne abbiano una voce abbastanza potente. La seconda cosa è questa: mi sembra di ricordare che in tutta la Bibbia i figli di donne sterili siano maschi. Nei Vangeli apocrifi Anna è sterile, e la figlia che nasce, la figlia femmina, è Maria. Allora questa cosa è un artificio letterario per far notare che questa bambina è eccezionale da tutti i punti di vista, oppure non so, fa parte semplicemente della tradizione dei figli delle donne sterili.
Sì, quello che è interessante, a mio parere, nella Bibbia è che a seconda degli autori delle epoche, quindi anche della trasformazione delle culture, se pensiamo che l'Antico Testamento copre 1800 anni di storia, pur andando da agi tempi non possiamo pensare che fossero 1200 anni la coppia l'uno dell'altro, anche culturalmente. tanto che la Bibbia è bella perché, l'avevo già detto altre volte, ma non siamo molto abituati a leggerla così, al suo interno un dibattito, dove in questo caso in alcuni testi la donna non ha parola, in altri invece gliela si dà e anche in modo deciso, come nei testi che citavo prima, bellissimi, uno dei più belli è Ruth, brevissimo, 4 capitoletti, ma leggetelo, è un testo stupendo. Anche lì Noemi, furbissima, è una donna di nuovo geniale, eccetera. E anche perché è una storia questa di una straniera, Ruth, no? E, per cui la Bibbia ci presenta degli aspetti addirittura contraddittori, no? Che mette in moto in noi una impossibilità di una lettura materiale, perché a questo punto non sapremmo più a chi dar ragione quando ci sono dentro la Bibbia questi dibattiti. Anzi, io credo che abbiano ragione quegli esegeti che mettono proprio accanto determinati testi dove si dice il contrario l'uno dell'altro, perché sono i veri dibattiti del tempo. Un autore dice una cosa e l'altro gli dice no, non è così, ma è ispirato. Allora quale ispirazione? L'ispirazione appunto non è nella materialità del testo, ma è nel far giocare queste cose e nel capire dove va il filo della storia di Dio e dove invece non va, dove sono i vicoli ciechi. Perché la storia presenta anche vicoli ciechi, presenta anche cattive interpretazioni di Dio, e la Bibbia ci dà cattive interpretazioni di Dio, no? O di altre cose. Quindi c'è effettivamente questa contraddizione di testi dove la donna è muta, è cieca, non decide di sé, invece testi dove questi aspetti vengono fatti emergere con grande vigore, no? Io credo che, intanto la tradizione, lo sapete, di Anna Gioacchino è apocrifa, cioè non ha nessun fondamento, e quindi non possiamo appoggiarla su nessun dato storico, e quindi credo che sia un artificio letterario. Ma in questo è interessante come artificio letterario, che applica a una donna ciò che ha sempre applicato ad un uomo fino a quel momento lì, in una cultura di cui, pur essendo apocrifo, questi testi fanno parte, no? E quindi si fa un salto di qualità sotto questo aspetto qui, aprendo o inserendo anche le donne dentro a queste nascite, tra virgolette, miracolose, che danno al ruolo del nato, in questo caso della nata, una grande importanza, no? Dentro, come nel Nuovo Testamento, appunto la figura di Maria. Allora, la prossima volta sarà
due episodi che fanno molto pensare, ma ad esempio quando Deborah accoglie il generale nemico Sisera e lo coglie nel sonno e gli piazza il chiodo nella testa, famoso episodio citato anche da Manzoni, e l'altro episodio, quello di Giuditta, che concede i suoi favori all'opera e poi gli taglia la testa.
Io credo che sia un dato culturale trasversale, e cioè che quando, in questo caso, la donna, ma non è soltanto un problema di genere, cioè legato alla donna, ma quando una minoranza, non numerica in questo caso della donna, ma una minoranza di importanza, di considerazione sociale, eccetera, eccetera, non può esprimersi, trova delle altre strade, mette in moto la testa, mette in moto l'intelligenza, mette in moto la furbizia, perché non ha altro sistema per a volte sopravvivere o per ritagliarsi degli spazi. Allora, che cosa ha la donna? La seduzione. È un'arma che può benissimo usare laddove non ha altri spazi, no, o dove gli conviene, le conviene, dipende dalle situazioni, no? Perché può avere tante radici la seduzione. ma è certamente una di quelle forme che la donna usa quando non ha altre forme con cui realizzarsi. Almeno in questi racconti qui capita proprio questo, no? Che Esther fa lo stesso, non ammazza il re, ma è perché lo seduce che riesce ad ottenere, anche questo è un romanzo teologico, che riesce a ottenere la liberazione del suo popolo. Giuditta seduce Oloferne e poi lo ammazza, e nell'altro caso Debora e Giaele fa finta di accoglierlo, no? Con una generosità sopra le righe, per ammazzarlo, no? E il contrasto è sempre tra l'uomo che si crede guerriero, difensore, eccetera eccetera, e la donna che poi fa le cose. Almeno in questi testi il rapporto è molto, soprattutto in questo di Debora e Giaele, leggetelo nel Giudici, cercate la profetessa, il brano sulla profetessa Debora, perché l'avevamo visto, no? È molto curioso. Un generale d'armata ha paura a affrontare il nemico e va a attaccarsi alle gonne di Debora e dice: se non vieni tu non vado io. E allora Debora dice: sì sì, io vengo, ma la vittoria non sarà tua, sarà di una donna. E difatti va, il nemico fugge e trova rifugio nella tenda di Giaele, che è una pastora, è una che è lì con le tende, il gregge, e chiede di essere ospitato, e lei lo ospita e lo copre, lo nasconde, e poi ha sete il poverino, e lei non le dà acqua, dà latte, tutto più di quello che è richiesto, e poi lo ammazza, no? Per liberare il suo popolo, no? È una eroina, è una vecchia vicenda cuore del libro Cuore di quei tempi, una eroina di allora, no? Una pastora che non sa niente, analfabeta, eccetera, libera il suo popolo dall'invasore e dall'oppressore. E queste vicende sono molto interessanti, proprio perché si gioca su questo rapporto teso tra l'uomo e la donna, che è un rapporto di sempre, che è teso. Ma vedremo la prossima volta anche i peccati degli uomini. Ma sarà l'ultima volta, vi darò anche le date dei prossimi 4 incontri dell'anno che viene, e poi vedremo anche più o meno chi intende partecipare, anche per avere un'idea, visto che ci sono persone che vengono da fuori, per avere un'idea di come possiamo proseguire questi altri. Vi darò i titoli e le date dei prossimi incontri tra febbraio, marzo e aprile.